Un articolo comparso su Scientific American, che sta girando molto, si chiede se la specie Homo sapiens, la nostra, non sia per caso destinata a un'estinzione nel breve periodo. L'autore, che è un biologo evoluzionista, paleontologo, scrittore, porta tutta una serie di argomentazioni a sostegno della sua tesi, che è convincente anche se mancano alcuni pezzetti. Parliamo anche di attualità, di cronaca, con due arresti in due parti del mondo molto diversi tra loro, quello di Massimo Ferrero e quello di Aung San Suu Kyi. Parliamo della morte di Pierre Rabhi, insomma, famoso ecologista francese, e del governo cinese che prosegue gli esperimenti di controllo sul meteo. Io sono Andrea De Innocente e questa Io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata di Italia Piccante. Sigla. Allora, dicevamo, sta girando parecchio questo articolo su Scientific American che si chiama Gli esseri umani sono destinati ad estinguersi? Punto interrogativo. È una mia traduzione, nel senso l'articolo ovviamente in inglese. In cui il paleontologo, biologo evoluzionista e scrittore Henry Gee mette in fila una serie di indizi che a suo dire sarebbero, che a suo dire, insomma, sembrerebbero indicare che la popolazione mondiale potrebbe andare incontro a un tracollo nei prossimi anni, decenni, insomma, non lo specifica, però in un tempo non così ampio. È un paleontologo, quindi insomma, di specie che si estinguono ne sa qualcosa, e il suo ragionamento è più o meno il seguente, provo a riassumervelo. Premessa principale, tutte le specie prima o poi si estinguono, e premessa secondaria, i mammiferi in questo sembrano farlo più velocemente delle altre classi animali. In più, gli esseri umani hanno una serie di caratteristiche che in questo momento ci rendono candidati perfetti all'estinzione, a partire dalla poca variabilità genetica, che è dovuta al fatto che siamo cresciuti come numero a partire da un piccolo numero in maniera molto rapida. Poi c'è il fatto che negli ultimi decenni gli esemplari maschi della nostra specie, hanno una qualità dello sperma che è peggiorata, vuoi per via dell'inquinamento, vuoi per via, dello stress, non si sa esattamente, ma il risultato è che gli uomini sono meno fertili. In parallelo, le donne, sono anche diventate meno fertili, in realtà per una ragione un po' diversa, in realtà in sé molto positiva, il fatto che si siano emancipate, che accedono maggiormente all'istruzione e al mercato del lavoro, e questo fa sì che venga ritardata l'età in cui si fanno figli e si facciano meno figli, e si traduce a sua volta quindi in un tasso di fertilità minore anche nelle femmine della nostra specie. Poi c'è una questione economica, con il fatto che qui è un po' più tecnica la cosa, provo a spiegarvela. Diciamo che la nostra specie si appropria di qualcosa che sta tra il 25 e il 40% di quella che viene chiamata produttività primaria netta del pianeta, che sarebbe quella quantità di materia organica in più che ogni anno viene aggiunta a quella totale del pianeta dalle piante, quindi dal mondo vegetale, che sostanzialmente attraverso la fotosintesi sottraggono carbonio all'atmosfera, prendendolo dalla CO2 tendenzialmente, e lo trasformano nel carbonio che poi è alla base della vita, quindi in materia organica. Ecco, di tutta questa materia nuova creata dal nulla, ovviamente non è vero, no? Però che diciamo che non era all'interno del sistema Terra, il 25-40% diventa proprietà degli esseri umani, il che è innanzitutto un problema per tutti i milioni di altre specie che vorrebbero anche loro partecipare al banchetto, ma può essere un problema anche per gli esseri umani stessi, perché significa che si sta raggiungendo, forse si è già raggiunto il picco in cui diventa sempre più difficile estrarre nuova ricchezza dal pianeta, e vi sono prove crescenti che proprio per questo motivo, probabilmente nell'origine primaria, la produttività economica di tutto il pianeta complessivamente, è in stallo o addirittura si sta riducendo negli ultimi 20 anni, il che si induce a sua volta le persone a fare meno figli, soprattutto nei paesi più ricchi. E poi c'è l'ultimo fattore, quello più temibile, secondo il paleontologo, ed è il fattore per cui la maggior parte delle specie finiscono per estinguersi, ovvero quello che Ghi definisce il debito di estinzione, che è un debito verso il futuro, cioè dovuto a una sorta di reazione ritardata alla perdita del proprio habitat. Cioè, molte specie distruggono il proprio habitat senza accorgersene, e quando se ne accorgono è troppo tardi. Il problema è che spesso l'evoluzione premia poi quelle specie che sono in grado di migrare e di adattarsi a un altro ecosistema quando il proprio diventa troppo degradato. Nel nostro caso è un po' più un casino, perché viviamo in tutto il pianeta, e a meno che non facciamo veramente come dice Elon Musk e quindi andiamo su Marte, ecco, diventa un po' più complicata la situazione. Ora, tutte queste cose insieme spingono il paleontologo al affermare che andremo incontro a un calo della popolazione abbastanza rapido nel prossimo futuro. Ci sono già stime, le stime in realtà delle Nazioni Unite, ad esempio, sono state riviste molto spesso negli ultimi anni. Prima si diceva che la popolazione sarebbe cresciuta fino al 2100 almeno, poi 2080, adesso probabilmente attorno al 2050 viene individuato il picco della popolazione. Secondo quello che fa intuire, lui non parla di date, però questo articolo probabilmente sarà raggiunto anche prima. Quello che dice in più è anche come potrebbe avvenire questo calo, perché secondo il paleontologo potrebbe essere un calo improvviso e persino un collasso vero e proprio. E qui un po' si conclude l'articolo. Aggiungo un pezzettino sul fatto, sul perché spesso succedono i collassi, no? Perché è proprio una caratteristica dei sistemi complessi il fatto che sia più facile che collassino piuttosto che declinino o diminuiscano lentamente. Questo si chiama nella scienza che studia le dinamiche dei sistemi, Seneca Cliff, di Rupo di Seneca, è proprio studiato, ed è questa tendenza dei sistemi a collassare. Nel caso della popolazione, ad esempio, vediamo solo poche variabili, ma ovviamente tutto molto più complesso, e questa complessità aumenta ancora la velocità del collasso. Ma pensiamo solo al fatto che, ad esempio, oggi il fatto che la popolazione mondiale continui a crescere non è tanto dovuto a un alto tasso della natalità a livello mondiale, quanto al fatto che sta aumentando la vita media, no? Ci sono sempre più cure per tenere le persone in vita più a lungo, è calata, per fortuna, sono tutte cose belle, la mortalità infantile, e questo fa sì che ci siano più generazioni contemporaneamente sul pianeta rispetto a qualche anno, qualche decennio fa, e questo aumenta ovviamente il numero di persone. Cosa succede però? Che le persone sono curate bene perché ci sono sistemi sanitari nazionali, spesso pubblici, pagate con le tasse delle persone che lavorano, che curano le persone. Se però la popolazione invecchia, ci sono meno tasse perché sono meno le persone che lavorano e quindi i sistemi sanitari rischiano di collassare. Questa cosa porta a far sì che le persone vengano curate peggio e che quindi poi l'età media torni a scendere e che quindi poi questo sistema si autoalimenti. È solo un piccolo esempio, ce ne sono tanti altri, di come poi quando un sistema inizia a scricchiolare e prende una traiettoria discendente, tutte queste cose si iniziano a sommare, a un certo punto il sistema intero si crolla invece di declinare lentamente. Ok, mi vengono due considerazioni quando mi trovo di fronte a articoli e analisi come queste. A parte le trovo comunque sempre interessanti a livello anche di stimolare il ragionamento, che sono però considerazioni di segno opposto. Da una parte mi sento quasi sempre sollevato dal vedere come gli esseri umani siano alla fine una specie come le altre, no? A volte sento il peso della mia specie, non lo so, come un senso di colpa di appartenere agli esseri umani che stanno distruggendo il pianeta, stanno facendo una cosa orribile contro la natura. In realtà stiamo facendo probabilmente la cosa più naturale del mondo, estinguerci. Cioè tutte le specie si estinguono, tutte le specie tendenzialmente iniziano a crescere sopra la possibilità di mantenimento del proprio habitat, e quindi non è strano, è la cosa più normale probabilmente del mondo. E questa cosa, non lo so, da una parte mi rilassa. Dall'altra ci vedo però il rischio che tutto questo genere di studi, di opinioni, di idee, che rientra nel viene chiamato comunemente il gruppo dei doomers, no? Dei catastrofisti, di quelli che vedono nel collasso del sistema l'unica soluzione, sia un po' l'ennesima giustificazione per non cambiare niente, no? Quindi, perché in realtà si presentano queste dinamiche come immutabili, ma non lo sono. Gli esseri umani sono un po' diversi dalle altre specie, non possiamo negarcelo, e con le conoscenze che hanno oggi potrebbero invertire certe dinamiche e cambiare l'andamento del sistema. Certo, è un casino, i sistemi complessi sono complessi, no? Non sono semplici. Non è facile risolvere problemi di questa entità e c'è un'inerzia del sistema che sicuramente va da quella parte, ma non è vero che non si possa fare niente. Certo, si può fare qualcosa a patto di produrre una trasformazione profonda, sia individuale che collettiva, nel modo che abbiamo di stare al mondo come specie. Però ecco, si può diminuire gradualmente il nostro numero sul pianeta attraverso ovviamente una leva culturale e non cose, controllo delle nascite o ancora peggio, insomma, robe, insomma, distopiche. Ma e assieme anche diminuire l'impronta ecologica pro capite e quindi raggiungere un punto di equilibrio stabile della nostra permanenza su questo pianeta. In realtà ci sono tante cose, ci sono collegamenti interessanti anche con i flussi migratori, su come potrebbero anche stabilizzare gli stati sociali di alcuni paesi dalle economie più ricche, e magari ne parliamo meglio un'altra volta. Però ecco, volevo condividere queste due sensazioni un po' opposte quando mi trovo davanti a articoli di questo genere. Va bene, qualche notizia di cronaca, ci stiamo dilungando un po' tanto, però vabbè, così è. Partiamo con due arresti, anzi, in realtà non è proprio corretto, sono un arresto e una condanna. L'arresto sono molto diversi fra loro, separati da migliaia di chilometri e da storie completamente diverse, però sono accomunati dal fatto di essere accaduti nelle stesse ore praticamente. L'arresto è quello di Massimo Ferrero, che è molto noto per molti in quanto produttore cinematografico e presidente della Sampdoria, dai modi abbastanza sanguigni e coloriti, tant'è da essere stato soprannominato Herbie Peretta. Comunque è stato arrestato in seguito a delle indagini che non coinvolgono la Sampdoria, ma altre società, in particolare quattro società che sono fallite in Calabria che riguardano il settore alberghiero, turistico e cinematografico, tutte con sede in provincia di Cosenza, in Calabria, appunto. E Ferrero è stato arrestato ieri. La notizia ha fatto abbastanza clamore, è finita un po' su tutti i giornali. Si è dimesso da presidente della Sampdoria, un personaggio pubblico abbastanza noto, probabilmente lo avete anche presente. Ed è stato trasferito dalla Guardia di Finanza nel carcere milanese di San Vittore. Nelle stesse ore, praticamente veramente nelle stesse ore, a qualche migliaio di chilometri di distanza, la premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi è stata condannata a 4 anni di prigione per aver alimentato disordini nel paese e violato le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Stiamo parlando ovviamente del Myanmar o Birmania, che dir si voglia. Le accuse in questo caso sono molto campate in aria e indirizzate in maniera abbastanza tendenziosa verso una delle principali artefici di quello che fu il crollo della prima dittatura militare in Birmania e della transizione democratica del paese, che però ormai da quasi un anno, parliamo del febbraio scorso, primo febbraio scorso, ha avuto una sorta di recrudescenza ed è stato ribaltato da un nuovo golpe militare. E una delle prime operazioni che ha fatto la nuova giunta militare al potere è stata accusare Aung San Suu Kyi di tutta una serie di così, fatti abbastanza immaginari. Si parlava prima di contrabbando di oggetti, poi si è parlato di furti, insomma, ne sono circolate varie. Comunque, in realtà la pena di 4 anni è ancora provvisoria, potrebbe salire ancora perché ci sono altri 9 capi di imputazione che vengono, di cui la ex premier birmana è accusata. Per adesso resterà agli arresti domiciliari in attesa della pena definitiva, che potrebbe essere però anche molto più alta, purtroppo. Sempre notizie di cronaca, ieri è morto Pierre Rabhi, non so se lo conoscete, è uno scrittore e filosofo francese molto noto in Francia, soprattutto nel mondo dell'ecologia, sia come autore di molti libri, fra cui Verso una sobrietà felice, che era diventato una sorta di best-seller, insomma, non proprio, ma comunque un caso editoriale. Che come cofondatore del movimento dei Colibrì, che è una sorta di rete di piccole comunità o gruppi di persone che in varie città della Francia si auto-organizzavano per promuovere pratiche di vivere ecologico in giro per il paese. È morto a 83 anni, appunto, lascia però con sé una eredità molto, molto importante nel mondo dell'ecologia e nel mondo in generale, in realtà, della Francia e non solo. Ok, ultima notizia del giorno, velocemente. In Cina il governo continua a mettere in pratica tentativi abbastanza riusciti di modificare il meteo. Lo riporta il Guardian, citando uno studio dell'Università di Pechino, e riporta il fatto che le autorità meteorologiche cinesi avrebbero controllato con successo il meteo in vista di una grande celebrazione politica che si è svolta a luglio scorso. Il governo cinese, fra l'altro, non è nuovo a questo genere di operazioni, anzi è stato per anni un entusiasta sostenitore ed è tuttora della tecnologia di inseminazione delle nuvole, e spendendoci miliardi di dollari per metterla a punto nel tentativo appunto di manipolare il meteo per proteggere da una parte in alcuni casi le regioni agricole, quindi far sì che piovesse, in altri evitare invece che piovesse quando c'erano grosse celebrazioni. Legate spesso al Partito Comunista Cinese. Anche durante le Olimpiadi 2008 erano state fatte cose di questo genere e ormai si sono anche molto affinati nella tecnica. Solo una piccola precisazione, perché spesso quando si parla di queste cose c'è un equivoco di fondo che genera fraintendimenti e in alcuni casi anche teorie del complotto, ovvero che mentre è possibile controllare il meteo con tecniche di questo genere, quindi scegliere se far piovere un certo giorno e in un certo luogo oppure non far piovere, cose di questo genere, è molto molto più difficile e ad oggi ancora del tutto impossibile controllare o manipolare il clima. Ci sono degli studi di geoingegneria che provano a immaginare come potrebbe essere per raffreddare il clima del pianeta, sparare robe strane, però quella è una cosa ancora fantascientifica. Perché il clima è una cosa infinitamente più complessa del meteo. Quindi anche pensare che i governi stiano così gestendo il clima del pianeta, causando il riscaldamento globale, sì, lo stanno facendo in parte, ma con le emissioni di CO2, ecco, non con altro. Detto ciò, io vi saluto, vi metto qui i vari banner sul video, se state guardando il video, con i social per seguire Non Mi Rassegno, se no li trovate in descrizione pagina dei podcast. Vi ricordo, prima di salutarvi, che visto che la informazione che facciamo con i colleghi e le colleghe di Italia che Cambia è libera, gratuita, accessibile a tutti e tutte, se però pensate che il nostro lavoro sia importante e volete aiutarci a continuare a svolgerlo nella maniera più libera e indipendente possibile, potete contribuire al nostro lavoro facendo una donazione sulla pagina Contribuisci, che vi lascio sempre in descrizione. Mi raccomando, insomma, tanto è, come si dice, tutto fa brodo. Non lo so perché mi uscite le espressioni. Vabbè, andare bene, sono quasi 20 minuti che parlo ininterrottamente. Va bene, ci sentiamo domani, no, perché è festa dopodomani, con una puntata di Non Mi Rassegno, sempre alle 8, a partire dalle 8 sul canale YouTube, sui canali Spreaker e Spotify e sulla pagina rassegna stampa di italiacambio.org. Mi raccomando, chi si rassegna?